abbiamo parlato a lungo in apertura della mattinata informativa in merito alle dichiarazioni di Maroni e degli altri governatori riguardo alla non disponibilità ad accogliere profughi, addirittura una sorta di rivolta annunciata, ma vogliamo capirne un po' di più e quindi vi proporremo due approfondimenti. Il primo di questi approfondimenti è con Federico, che dovrebbe essere collegato con noi. Ciao Federico.
Ciao, ciao.
Ecco, Federico, con te vorremmo capirne un po' di più di soldi, quattrini, questione dell'accoglienza. Ne abbiamo parlato in altre volte, ma vale la pena di tornarci su per chiarire a chi ci ascolta quali sono le cifre reali sulle quali si appunta la propaganda leghista.
Vabbè, niente, diciamo, la cosa qui c'è, sono tante le cose su cui c'è ovviamente confusione, disinformazione, a volte per ignoranza, a volte voluto, ovviamente la patistia dei media, che soprattutto da forze politiche come la Lega, non solo. Comunque, per farla molto breve, riassunto, no? Per le cose che vanno sempre dette, ridette, stradette. Allora, intanto i famosi 35 euro al giorno di cui si parla tanto, no? Questi 35 euro al giorno sono 35 euro al giorno a persona, che vanno in mano ai rifugiati e ai richiedenti asilo, ma sono 35 euro che vanno in mano alle strutture, cioè se cooperative, consorzi o quant'altro, che si occupano nei singoli territori dell'accoglienza di queste persone, per cui queste strutture devono poi provvedere a tutta una serie di servizi da fornire alle persone, dall'accoglienza, al vitto, all'abbigliamento, ai corsi di italiano, all'iter legale per poi dopo andare in commissione, no, essere vagliata la domanda di asilo, eccetera, eccetera. Quindi non sono soldi che vanno in mano alle persone, se no una minima parte, che è il famoso pocket money, che sono 2,50 euro a persona a testa al giorno, che fanno, se uno sta un intero mese, 70 euro e passa a persona. Quindi questa è una cosa che va detta e stradetta.
Mezzo pacchetto di sigarette o un paio di caffè.
Esatto. Quindi è tutto, quindi qui c'è tutto il discorso, no, che abbiamo già fatto e viene fatto, anche il discorso interessato, no? Il famoso discorso del business dell'accoglienza, con un discorso che ha una doppia faccia. Per un'altra parte, come abbiamo detto più volte, il business dell'accoglienza, come tutte le cose in questa società, è un business. Per cui con qualsiasi cosa che può generare lucro, genera lucro, e questo non è una esclusiva dell'accoglienza, è un'esclusiva, diciamo, è una caratteristica della società capitalista in cui siamo immersi. Quindi diciamo che a volte mi sembra molto divertente così dire: oh, c'è il business dell'accoglienza, è normale, se una società è fatta di merce, di denaro, di profitto, quindi che quello genera profitto. Dopodiché questo discorso può essere visto con molti specchi, perché una cosa è il discorso di chi vuole un'accoglienza vera e dice: no, i soldi vengono dati a cooperative, consorzi, amici degli amici, o comunque non interessati a fare un'accoglienza vera, e quindi no, è un sistema che va scardinato per dare un'accoglienza vera. E dopodiché però c'è anche invece chi lo ribalta da un'altra parte e dice: sono solite cooperative rosse, che è vero, sapete, però con la scusa, siccome il business accoglienza è un'accoglienza, non diamo più l'accoglienza, no? Quindi anche questo discorso della giusta denuncia dei meccanismi perversi, no, di questa situazione, possa essere plasmati da vari punti di vista e argomentati da vari punti di vista, no? Perché è vero quello che dice, che il business dell'accoglienza, è vero in moltissimi casi, non è sempre vero, perché non tutte le strutture sono uguali, non tutte le storie di territorio sono uguali, eccetera, eccetera, eccetera. Qua mi fermo qui perché è un capitolo lungo di cui abbiamo già parlato, no? E l'altra cosa da dire, si parla di quattrini, da dove vengono i soldi, no? Perché c'è questa grandissima confusione, che per cui molti pensano che i soldi delle varie strutture sparse in giro, questi famosi 35 euro di cui abbiamo parlato, vengono dai soldi dei comuni, delle province o delle regioni. Non è così, i soldi vengono dallo Stato centrale, insomma dai ministeri, e vengono dalla, diciamo, fiscalità, dal bilancio generale dello Stato, non sono fondi dei bilanci dei comuni o delle regioni che vengono stornati, o province che vengono stornati per questo tipo di cose, sono soldi della, appunto, contabilità generale dello Stato, che vengono messi per questo tipo di cose, come per altre cose, tra virgolette, ecco. Quindi questa è anche un'altra cosa, no? Perché si dicono: il comune mette soldi per questi, il comune non mette un centesimo, cioè i comuni mettono un centesimo di per sé dei loro bilanci nelle regioni e nelle province. Questa è un'altra cosa da dire in maniera molto molto chiara.
Beh, mi sembra una cosa estremamente importante anche rispetto a quanto di butad vi sia nelle dichiarazioni del presidente Maroni.
No, chiaro, e dopodiché cioè, per quanto riguarda il sistema SPRAR, che non è l'emergenza accoglienza di cui stiamo parlando, no? Che è il sistema nazionale già strutturato per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, in quei casi ci sono i comuni che mettono una percentuale di cofinanziamento, si chiama, di solito mettendo a disposizione le strutture, più delle volte il cofinanziamento di solito sono strutture che vengono destinate a, e poco di più comunque, però stiamo parlando comunque di percentuali piccole normalmente. Dopodiché invece quanto riguarda questa appunto cosiddetta nuova emergenza, il discorso è quello che ho fatto prima, i comuni non mettono un centesimo, i soldi sono soldi generali insomma dello Stato, del bilancio statale, no? Quindi che quello che Maroni, cioè quello di Maroni è un ricatto di tipo politico, non è un ricatto di tipo fiscale, cioè, perché nel senso che cioè, De Maroni dice se voi accogliete i profughi i profughi, allora io come regione su altre voci, perché stiamo parlando di altre voci di spesa, non, vi, non è che non, vi, non gli dai soldi per l'accoglienza, perché non gli gestiscono le regioni, quindi non gli gestisce neanche Maroni per la Lombardia. Semplicemente il capo politico dice, se vuoi accogliere i profughi, allora io non vi do i soldi perché ne so, per il trasporto pubblico locale, mettiamo, ecco, una cosa del genere, no? Così è chiaro, uno che è un ricatto politico, due secondo me anche dal punto di vista formale, non abbiamo la formalità, ma insomma va detta, secondo me non può farlo, tecnicamente parlando, non sono un giurista di diritto pubblico, ma insomma ho forti dubbi.
No, non lo può fare, ma lo minaccia e l'effetto annuncio. D'altra parte vai. Io mi permetterei di azzardare un'ipotesi. Nel momento che ad una settimana dalle elezioni politiche abbiamo un Salvini che sembra lanciato verso la poltrona di sindaco di Milano, che sembrerebbe essere il boccone appetitoso che gli è stato lanciato per evitare che giochi la partita della leadership del centrodestra, questa entrata a gamba tesa di Roberto Maroni, ormai da lunghi mesi un po' in ombra rispetto al nuovo premier, nuovo leader della Lega Matteo Renzi, ma comunque è sistemato in una posizione chiave e con una lunga esperienza al governo in qualità di ministro dell'interno, sembrerebbe essere davvero una sorta di informale autocandidatura. Maroni, non Salvini, come leader di una possibile coalizione di centrodestra con un'immagine lievemente più moderata, ma certamente a questo punto concorrenziale, non a caso gioca sullo stesso terreno sul quale Salvini ha portato a casa, sia pure non in termini assoluti, un risultato di un certo interesse alle ultime elezioni politiche regionali, chiedo scusa. Tu cosa ne pensi?
Sì, beh, è una lettura che può essere legittima, cioè sia per quanto riguarda la Maroni in quanto tale, che in generale la campagna della Lega, chiaramente di quello sono disgiunto, era una cosa, la campagna generale politica della Lega, è una cosa poi può essere anche fronde interne di scambi di potere o di corrente all'interno della Lega o in qualsiasi altro partito, insomma, ovviamente, quindi entrambe le letture sono secondo me assolutamente legittime, insomma, poi adesso sappiamo, lo diciamo, sulla bocca di tutti, cioè la Lega non ha altri argomenti, la Lega è l'unico, l'argomento con la maiuscola della Lega è la questione immigrazione, tutto il resto sono, cioè sì, c'è la cosa dell'euro, tutte queste cose qui, eccetera, eccetera, ma sono subordinate a una lettura che comunque vedendo un immigrato è un nemico, insomma, tutto resta anche nella, secondo me, è largamente secondario rispetto sia alla propaganda che anche alla narrazione che viene fatta.
Beh, indubbiamente, mi sembra, come dire, un dato centrale, d'altra parte, il lancio no euro in questo momento, se ha una certa efficacia, l'ha avuta probabilmente in certi momenti, specie per sottrarre o mettersi comunque in concorrenza con altre formazioni populiste, in maniera particolare con il Movimento 5 Stelle, non ha alcuna immediatezza, alcuna tangibilità in questo momento. Mentre tutto il tema rinnovato dell'attacco nei confronti degli immigrati, dei sinti, dei rom, insomma delle minoranze povere e straniere e criminalizzate, tel quel, è una carta che è risultata vincente per quello che riguarda Salvini ed è un leitmotiv di questa Lega che è abbandonata almeno in parte la retorica anti-meridionale, si sta candidando ad una leadership del centrodestra spostato più a destra, non per caso quel codazzo di partiti e di formazioni che vanno da Forza Nuova a Casa Pound, un tempo sedute alla corte di Berlusconi, oggi invece si sono decisamente spostati all'ombra di Matteo Salvini.
Sì, su questo tanto no, Forza Nuova no, solo Casa Pound. Forza Nuova gioca la carta di concorrenza a Casa Pound, ma questo non è il tuo discorso.
Sì, no, forse sì, però poi quando si tratta della definizione di alcune piazze, penso soprattutto a quanto accaduto negli ultimi mesi qua a Torino, le cose in parte cambiano. Ovviamente la partita, sappiamo che le due formazioni sono una in concorrenza con l'altra, quindi evidentemente non trovano facilmente terreni di convivenza, però resta questo dato complessivo. Ma per tornare alla questione più specifica della quale ci stiamo occupando, quali sono le percentuali reali di profughi che arriverebbero ad esempio in una regione come la Lombardia, il Veneto o la Liguria? Cioè, quanta gente è previsto che arrivi?
Allora, adesso io non ho visto ieri lo schema, perché ieri diciamo che i dati sono abbastanza in continuo aggiornamento, è chiaro, comunque stava girando ieri in media mainstream, sull'ANSA in particolare, c'era un po' un interessante grafico che vedeva la ripartizione attuale, aggiornata penso a qualche giorno prima, ecco, dei nuovi profughi, no? Di come sono strutturati territorialmente, no? E si vedeva subito proprio ad occhio, no? Era uno schema di quelle a torta, e la sproporzione, no? Per cui ci sono regioni molto grandi come il Veneto, ad esempio, che ne accolgono pochissime, se non mi ricordo il numero esatto, comunque.
Diciamo che il rapporto alla popolazione, stiamo parlando del 4%, a fronte del 22% della Sicilia, del 12% del Lazio, del 7%. Della Puglia, dell'8% della Campania, del 6% della Calabria, del 5% dell'Emilia Romagna, del 6% del Piemonte. Sto citando le regioni con maggiore presenza. Credo che al nord l'unica eccezione sia rappresentata dalla Lombardia, che ha il 9%, ma questo 9% significa 6.589 profughi, non esattamente l'invasione preconizzata da Roberto Maroni. Questo è un po', come dire, in termini di cifre, il quadro che ci troviamo di fronte. Il più delle volte si parla di strutture dismesse, qui in Piemonte parlano di recuperare una ex struttura psichiatrica per ospitare la quota assegnata al Piemonte, e quindi siamo anche di fronte ad un nuovo giro, fra virgolette, di affari per chi sarà chiamata a gestirla. Quindi credo che forse siamo di fronte essenzialmente a una manovra di carattere propagandistico. Hai ancora qualcosa da aggiungere su questo?
Ti voglio salutare veramente questo giro, perché
allora niente, ti ringrazio.
Diciamo che siamo le cose essenziali, penso siano state dette per il momento.
Grazie mille, alla prossima. Ciao.